su Blackout, sempre frittura mista. Lascio i riferimenti sempre per mettersi in contatto con noi: 346-667-3263 per messaggi WhatsApp, 011-2495-669 per intervenire in, in diretta. Abbiamo parlato con Stefania, come dicevo prima, del rapporto tra razzismo e omotransfobia, degli elementi in comune e dall'altra parte delle differenze di cultura e della necessità di una riflessione approfondita sulla cultura italiana. Abbiamo in collegamento, per il secondo collegamento di oggi, Antonia Caruso, attivista transfemminista, editrice di Edizioni Minoritarie. Antonia, ci senti?
Sì, sì, ciao.
Ciao, ciao Antonia, grazie e benvenuta. Guarda, allora io proverei a riprendere il discorso partendo da, Caivano, e in particolare ti chiederei di commentare come il giornalismo ha dato la notizia e come negli articoli dei giornali, dei media più in generale, ci siano tracce di pregiudizio, anche di stereotipi che sono di nuovo legati a una cultura pienamente italiana, italianissima.
Ma allora, intanto molti dei giornali hanno riportato la notizia dicendo che la vittima aveva una relazione gay. Come ho avuto modo di dire in altre occasioni, appunto, Ciro non era una donna e quindi andrebbe usato comunque il pronome maschile. E comunque, anche se fosse, cioè anche un ulteriore livello, diciamo, di errore, che anche se fosse stata, diciamo, una relazione fra due donne, non avrebbero parlato di relazione lesbica, quindi hanno comunque sbagliato. Perché appunto, diciamo che nel giornalismo ancora, quello che ho notato io è che si tende a ridurre tutto molto alla figura, diciamo, gay, cioè si usa l'etichetta gay per
definire tutto quello che può essere. Sì, sì, sì.
Sì, anche quando si parla, ad esempio, appunto, della legge contro omolesbobitransfobia, spesso viene ridotta legge contro l'omofobia o omotransfobia, poi di fatto cancellando la bifobia e la sbofobia, che in realtà sono molto importanti, perché anzitutto la bifobia è proprio, come dire, cancellare la bifobia è proprio l'atteggiamento bifobico, perché cancella del tutto le persone di sesso, cioè cancellare addirittura l'odio, insomma, il disprezzo, comunque tutti i sentimenti negativi verso le persone bisex, e invece eliminare la lesbofobia, che ha una matrice comunque misogina, come anche la transmisoginia è una matrice misogina, oltre che transfobia. Insomma, la questione è molto complessa, non è così complessa da non riuscire a spiegarla, da non riuscire a riportarla correttamente da parte dei giornali, perché comunque
Antonia, ci senti?
Allora, le informazioni base sono poche, le cose da cui tener conto. Se una cosa è omolesbobitransfobia, bisogna dire omolesbobitransfobia, nel senso, capisco che ci sia bisogno di una riduzione per essere più comprensibile, però andare a ridurre è come per dire che, non so, ordino un hamburger in un posto e ti danno solo il panino perché era troppo difficile, cioè ti danno solo il pane perché era troppo difficile fare la carne, era troppo difficile metterci l'insalata, però se la cosa è quella, è quella,
cioè,
non c'è proprio nessun tipo di giustificazione per cui venga ridotta.
Già, e io provo a chiederti due cose. Uno, se la lingua è rappresentativa della cultura italiana e anche delle pratiche discriminatorie, gli esempi di quelle che sono le forme, diciamo, di mancanza della lingua sono evidenti. C'è stato un dibattito sull'asterisco nelle settimane scorse ce n'è uno aperto che secondo me riporta alla questione che hai citato tu e all'analisi giustamente che hai fatto dei giornali di come è andata la notizia rispetto al maschile e il femminile. E ovviamente diceva anche prima Stefania che diciamo l'utilizzo di una terza forma è importante non solamente in termini simbolici ma anche proprio per definire e far apparire, rendere visibile e anche accettato, perlomeno non voglio dire tollerato perché suona brutto, ma in questo tempo di razzismo diffuso mi sembra già una conquista, diciamo, alta, quelle che sono le posizioni, diciamo, di molte soggettività. Ecco, io vorrei chiederti una riflessione su questo.
Ma guarda, intanto se si riuscisse a usare sia il maschile che il femminile, ad esempio nel plurale, dicendo tutti e tutte, per me, secondo me, già sarebbe, come dire, un grande risultato. Perché, sai, come dire, capisco, posso intuire che possa dare fastidio l'asterisco. Anche perché comunque, come dire, è un segno che non viene dalla cultura ufficiale e non viene da una cultura, diciamo, dominante. E quindi l'idea che ho io, che comunque non sono un astrolinguista, è che venga recepito in maniera più diffidenza, perché una stessa variazione, se venisse non so, dalla pubblicità o dal campo finanziario, se l'asterisco venisse dalla pubblicità, non sarebbe nessun problema usarlo, anzi lo userebbero tutti.
Già.
E invece viene comunque da una cultura in cui le persone si autodeterminano, e già questa cosa, che una persona decida che tipo di linguaggio usare per parlare di sé, non è tollerata. Ed è un po' il fulcro di tutto, cioè l'ostracizzazione rispetto alle persone che si autodeterminano, in qualsiasi tipo di autodeterminazione sia, anche rispetto alle persone trans, nel senso che adesso, rispetto al passato, in realtà, nonostante in questo momento sia... questi giorni sia molto drammatica il modo in cui viene espressa, però se fosse successo, non so, 10 anni fa, sarebbe stato molto peggio. C'è un'evoluzione, è una sottilissima, presa di coscienza da parte degli organi di informazione, molto molto labile, funziona quando succedono questi fatti di cronaca, altrimenti non c'è, nel senso che questa cosa è venuta fuori. Il contrasto, la narrazione di una persona trans coinvolta, comunque, cioè, ricordiamo sempre che era una persona di una famiglia che ha deciso per una donna della famiglia cosa era giusto e cosa non era giusto. E, ovviamente mi sono persa, sì, nel senso che visto che comunque c'è, ad esempio, quello che si riferisce, le posizioni in cui si riferisce Arcilesbica, che l'identità trans, l'esperienza trans sia solo a procedure mediche, psicologiche e burocratiche, il fatto che ci sono persone che non lo fanno, ma che si determinano come trans, questa cosa manda in pappa il cervello di di persone, perché com'è possibile che tu ti autodetermini senza che qualcuno ti dia il bollino che tu sei trans? È una cosa inaccettabile, ed è un po' anche il centro del dibattito femminista e transfemminista, il fatto di autodeterminarsi in maniera diversa rispetto a norme sociali, eccetera, a rapporti di potere e così via.
E in qualche maniera questo, l'autodeterminazione, la diciamo soggettività che agiscono e che praticano forme e percorsi di autodeterminazione, secondo me ci riporta a Colleferro e a Caivano. Da una parte Willy Durante che interviene per fermare la violenza di questi quattro, in realtà sappiamo che sono molti di più, molti sono rimasti a guardare, e dall'altra c'è un rapporto che viene interrotto proprio perché c'è una scelta di due persone di praticare, di avere una relazione, e questa relazione non è accettata. Ecco, in questa maniera potremmo leggere anche quello che è successo a Colleferro e Caivano, e poi aggiungo ancora una cosa: quali sono gli elementi in comune e le differenze dei due casi che abbiamo trattato e che stiamo trattando?
Oddio, è una domandona. Comunque come dire, il punto in comune è che le persone che hanno agito violenza sono degli uomini, e questo è abbastanza evidente, e c'è un uso proprio della violenza assurdo, e non dico che uno, come dire, non voglio fare tipo differenze di qualità, perché sono tipi di violenza, di situazioni molto, che hanno molto in comune, perché c'è proprio un'autolegittimazione della violenza, nel senso che non è stata una violenza in risposta a un'aggressione, è stata proprio una violenza agita senza nessun tipo di pensiero, secondo me, perché si pensava che potesse essere una risposta adeguata a una determinata situazione. E sono appunto due situazioni molto, molto, molto diverse. Da un lato abbiamo appunto una persona che arriva a minacciare e a agire violenza nei confronti della sorella perché non approvava una determinata relazione. Poi, tra l'altro, la cosa finale in questo caso, che oggi è uscito anche nel manifesto funebre, in cui il fratello era menzionato tra le persone che ne piangevano la scomparsa, quindi è una cosa totalmente senza senso. E nel caso di Colleferro invece c'è stata una violenza ripetuta e continua, perché c'era proprio una, come dire, una volontà molto precisa di provocare del danno attraverso la violenza, e questa è proprio un'autolegittimazione rispetto a questi, alla violenza che non può essere normalizzata. Poi nel Lazio diciamo che è una cosa, non è così, come dire, è un atteggiamento un po' infrequente, cioè non è un atteggiamento infrequente, ecco. C'è chi ha definito un atteggiamento mafioso e chi lo definisce fascista, però alla fine si può discutere se uno o l'altro, entrambe, non ho gli strumenti per farlo, però poi di fatto su un certo livello non cambia molto.
Già, e mi pare che però ci sia anche un lato, un altro elemento in comune, un altro tratto che è condiviso da tutte e due gli omicidi, ovvero che si basano su una cultura della violenza, e in particolare della discriminazione, che questa volta, a differenza di altre, non arriva da gruppi della destra xenofoba, razzista, ma che ci deve far riflettere, secondo me, su come certi elementi del razzismo e dell'omotransfobia sono presenti nella cultura italiana, sono ancora presenti e sono ancora vivi e sono particelle che producono costantemente forme di discriminazione.
Beh, la base è che comunque c'è una prevaricazione verso persone che loro non considerano allo stesso livello. C'è proprio appunto la pretesa di avere ragione e perché si è in una posizione dominante, che è quella del maschio bianco eterocis, che è una cosa che, come dire, c'è tutta una parte della cultura italiana che è così.
Yeah.
E chi fa attivismo cerca di mettere in luce, prima di tutto di mettere in luce questa questa cosa qui, e poi di agire direttamente, però già far capire e far emergere che un determinato comportamento possa essere violento e causa di un rapporto appunto di potere, di prevaricazione, di oppressione, è il punto d'inizio. E poi questo non è solo nella violenza fisica, ma è nel sessismo, nel lavoro, cioè nel mancato accesso al lavoro, nel grooming, nel fare mobbing, nelle differenze di salario tra uomini e donne e così via, nella violenza sessuale, nelle molestie, è la stessa cosa alla fine, sono sempre lì, si esprime in maniera diversa.
Sì, assolutamente. Antonia, sono arrivati parecchi messaggi qui, te ne leggo solo qualcuno, tre in particolare. Allora, c'è Abdel che dice: razzismo e ignoranza e una fame mentale. Razzismo è un virus che colpisce solo la gente disumana che non ha nessun livello di cultura. Poi ci sono due persone che ti ringraziano per l'intervento e per aver legato i due fatti di cronaca. E poi c'è una domanda rispetto al linguaggio. Un linguaggio inclusivo può tenere conto, e come può tenere conto, di tutte le differenze? Forse abbiamo già risposto, ecco, però ci tenevo a leggertelo.
Volevo fare giusto un appunto sulla questione dell'ignoranza, che il problema è che la violenza non è una questione di ignoranza, non è una questione di classe, nel senso che la violenza maschile va dalla persona più ricca alla persona più povera. Mm-hmm. Quindi non c'è parlare di ignoranza, sto sviluppando questo pensiero, nel senso, sempre di più anche riferito a questi fatti, nel senso che se prendiamo ad esempio dei fatti, i fatti del Circeo, per esempio, che mi hanno colpito molto,
sì.
Parliamo di anni fa, oppure un film, per esempio, che è un film di fiction, cioè tipo Funny Games,
mm-hmm.
Ci fanno vedere che comunque la violenza e la violenza maschile non è una questione di classe, cioè una persona ambiente, ricca, può essere violenta e può essere istruita e può avere 8.000 lauree. E quindi è importante sottolineare questa cosa qui, perché è facile, non sto accusando o criticando la persona, non so, però come atteggiamento dire che le persone sono ignoranti, e quindi, perché poi di fatto non potrei parlare errore sul ruolo della cultura, o presunto ruolo che ha la cultura dell'idea che abbiamo una cultura di miglioramento delle persone, ma in realtà abbiamo accesso a praticamente qualsiasi cosa, musei, internet, libri, tutto, però probabilmente inutile. Quindi questa cosa della cultura in contrapposto all'ignoranza non è così efficace, credo, come
assolutamente, io condivido,
come lente.
Condivido quello che dici e aggiungo anche che sono forme, come posso dire, rappresentazioni e forme differenti di razzismo, nel senso che una cultura alta può esprimere razzismo. Beh, gli esempi li troviamo nelle università, ma anche nella teorizzazione della razza, da Lombroso in poi. Non erano sicuramente uomini della strada, erano persone che comunque avevano laureo, comunque avevano speso anni sui libri, e dall'altra parte c'è invece una cultura diffusa, ampia, forse merita usare il termine popolare, però nella accezione diciamo più bassa possibile di un'immagine, un immaginario che è condiviso, che produce razzismo, così anche per quello che riguarda la classe, come dicevi tu, chiaramente a vari livelli, varie stratificazioni sociali possiamo trovare purtroppo forme di razzismo e di discriminazione, forse in più in generale. Ecco, questo vale anche non solamente per il razzismo, ma anche per altre forme di discriminazione.
Sì, cioè, se dico l'ultima cosa, quando sui giornali viene fuori, è una forma diffusa, che quando viene fuori uno scandalo, diciamo, rispetto ad esponenti dell'alta borghesia, si usa sempre che ne so, i ragazzi della Torino bene, ragazzi della Bologna bene, come se fosse come dire, gente che non cade dal pero, improvvisamente scopre che la Bologna bene e la Torino bene possono essere anche delle brutte persone. E lì c'è proprio un altro tipo di narrazione, come dire, di stupore invece che di indignazione, cioè nel senso che l'emozione narrata è diversa. Però era questo, insomma.
Assolutamente. Antonia, io ti ringrazio, noi qui della redazione di Blackout ti ringraziamo molto per questo dialogo e speriamo di averti prossimamente di nuovo ospite di questa trasmissione, anche per riflessioni che, come posso dire, possano essere importanti non solamente per commentare fatti quotidiani della quotidianità di quello che succede, dei fatti nello specifico di questi due fatti, ma anche per riflessioni che a noi servono parecchio sull'incrocio tra razza, genere e classe, più in generale proprio per una riflessione a tutto tondo sulle forme di discriminazione. Quindi grazie ancora e spero ci ritroveremo di nuovo qui su Blackout.
Grazie, buona continuazione, insomma.
A presto, ciao Antonia.
Ciao.